Calcio Sprint. A cura della redazione di Il Napoli Online, sport magazine di Alessandro Sacco.
Buonasera da Radio IBR Scampia a tutti i nostri ascoltatori. Buonasera e benvenuti ad un'altra puntata di Calcio Sprint. Stasera avremo ancora una piccola coda di mercato, però era la coda che ci stava più, detto molto tra parentesi, sul gruppone. E poi parleremo di calcio giovanile, lo sapete bene, il primo approccio è quello di calcio giovanile. Poi abbiamo il piacere di avere un grande amico di casa Sacco, da Teleclub Italia, il collega Ciro Accardo. E poi terremoto di pioggia permettendo, avremo un ex calciatore del Napoli, che è Luca Lacrimini, calciatore che abbiamo avuto all'inizio della situazione che è successo e che domani ricorrono i 20 anni. Chi vi parla è Pino Sacco, sono il direttore del Napoli Online, sono il direttore della parte sportiva di Radio IBR Scampia, e questa sera condurrà la trasmissione la coordinatrice generale del Napoli Online, e poi avremo altri collegamenti che però presenterà lei. Quindi passo la parola a Gabriella per aprire la trasmissione. Buonasera Gabriella.
Buonasera Pino e buonasera a tutti i nostri ascoltatori, bentrovati a Calcio Sprint, la trasmissione sportiva del napolionline.com. Come diceva Pino, c'è un bel po', anzi diciamo la verità, lo dicevamo prima tra di noi a microfoni spenti, perché come potete ben immaginare a microfoni spenti si parla, e noi continuiamo a parlare di calcio anche in quei momenti. C'è un bel po' di carne a cuocere, perché ci sono diversi argomenti da nonostante siamo soltanto al 5 di settembre, io ho la sensazione di essere catapultata nel bel mezzo della stagione. Ci sono state 3 giornate, stiamo già vivendo la prima pausa per le nazionali, deve giocare l'Italia, insomma mi sembra già che siano successe tante cose, ed oggi è 5 settembre, per cui insomma già siamo abbastanza stanchi, come se avessimo lavorato da un bel po'. Parleremo di tutto questo, dei sorteggi, non sorteggi, degli anticipi e posticipi del campionato. I sorteggi purtroppo quest'anno non ci riguardano, se non in maniera relativa, come appassionati di calcio. E di tutti questi argomenti parleremo con i miei compagni di viaggio. Ciro Accardo, che è un collega di Teleclub Italia, amico della nostra trasmissione, l'ha già presentato Pino. Io vado a presentarmi gli amici ancora più di casa, diciamo così. La mia amica, collega magica Emi al secolo, Emilia Verde. Ciao Emi.
Buonasera, buonasera Gabriella, buonasera ai nostri amici in ascolto e benvenuti a una nuova puntata di Calcio Sprint. Noi, lo sapete, a noi piace tanto parlare di calcio, e quindi passeremo un'oretta insieme a parlare di calcio. Scusatemi, il mio cellulare squilla quando non dovrebbe squillare, perdonatemi. Questo è il bello della diretta, ecco.
È il brutto dei cellulari.
Quindi siamo qui, speriamo di farvi compagnia per quest'ora e di parlare di argomenti che insomma vi piace ascoltare.
Sì, poi un po' da lontano, perché ormai in tutte le formazioni ci sono gli stranieri e voi lo sapete, e noi ovviamente non siamo da meno, ci abbiamo lo straniero, insomma un po' partenopeo comunque, però comunque sta in Brianza, soprattutto un riferimento per quanto riguarda il calcio giovanile, oltre ad essere un appassionato di calcio e di Napoli come tutti noi, è un professionista, Marco Lepore. Ciao Marco.
Buonasera Gabriella, buonasera a tutti quanti. Sì, sono di origine napoletana, sono napoletanissimo, 101%, globuli azzurri. Monza è un caso che sia qui. In realtà la mia città resta sempre e sarà sempre solo Napoli. Cara Gabriella, ho bisogno di un minuto, perché dall'ultima trasmissione, quando ho parlato di calcio giovanile, ho parlato di Roma, sono stato sgridato da un nostro ascoltatore, che è il nostro amico Claudio De Rosa, che mi ha detto: come, tu che sei preparato, dici l'allenatore della Roma Federico Guidi, non sai che effettivamente l'allenatore della Roma quest'anno non è più Guidi ma è Falsini? Non so se ricordate l'ex terzino di Verona e Parma, della Roma capolista, e quindi mi sono beccato in questo lapsus la sgridata corretta da parte del mio amico. E sempre per par condicio, sono ancora 15 secondi, visto che abbiamo detto che domenica scorsa in Napoli Under 17 di Mister Annunziata è esordito a Frosinone vincendo 4-2 con la tripletta di Claudio Lieto, difensore centrale classe 2008, che ha segnato 3 gol di testa. Aggiungiamo che la quarta rete, forse non l'ho detta o l'ho detta in maniera veloce, l'ha segnata Vincenzo Prisco, centrocampista classe 2008, nazionale Under 17, eletto l'anno scorso nel campionato Under 16 miglior regista della categoria. Tenete conto che l'anno scorso l'allenatore, il selezionatore dell'Under 16 dell'Italia è Zoratto, non uno che ama tantissimo, diciamo, dal po' in giù le formazioni giovanili, senza essere per forza campanilissima, non le ama. Quindi per convocarlo vuol dire che in questo momento stiamo parlando di un regista di cui si parla benissimo, veramente tanto tanto bene. E poi infine l'Italia Under 21, come mi ha ricordato la regia, i nostri amici, soprattutto Riccardo, l'Italia Under 21 di Mister Carmine Annunziata ha vinto 7-0 con San Marino. Anche lì piccolo scandalo, tanti convocati, gente che non gioca. Poi c'è un talento napoletano cristallino che ha fatto benissimo nelle prime 4 giornate, che è Vergara, giocatore cresciuto nella cantera del Napoli, che l'anno scorso ebbe un infortunio serissimo alla Reggiana, e la Reggiana, quando si infortunò, chiese di prolungare il prestito di un altro anno, quindi ci scommise occhi chiusi. Non viene convocato perché meglio se sto zitto.
Ve l'avevo detto che era un punto di riferimento per il calcio giovanile, visto non mento. Saluto ovviamente in questo senso anche il collega, il nostro redattore Riccardo Cerino, che è sempre nella doppia veste, che io ringrazio insieme a Valerio Granato, nella veste di fonico e che si occupa della regia. Ciao Riccardo, ben trovato. E poi
buonasera, ciao Gabriella, ciao a tutti.
Ciao ciao Riccardo, e poi vado dal nostro ospite, dal nostro amico Ciro, perché Ciro, diciamo, abbiamo vissuto quest'ultima parte di mercato in maniera alquanto attiva, diciamo che ne siamo stati, in quanto addetti ai lavori che seguono il Napoli, una parte veramente attiva. Forse noi non siamo di quelli che hanno brindato, perché non abbiamo l'abitudine, se lo facciamo lo facciamo davanti a una pizza o a un compleanno, ecco, tra di noi, però abbiamo vissuto effettivamente una coda di mercato che ci ha tenuto incollati. Giusto che sia andato via, non giusto, ADL genio oppure ha sbagliato, come sempre un personaggio divisivo. Sono 20 anni a questa parte, 20 anni domani, che praticamente è visto in questo modo. Dimmi la tua.
Esattamente, domani sarà il 20° ufficialmente dalla presidenza di Aurelio De Laurentiis. Chiaramente è stata un'estate complicata, lo sapevamo, e doveva essere così, perché il Napoli dopo il 10° posto aveva bisogno di cambiare, di fare un percorso diverso.
Ciro? Al momento non lo sento, è un problema mio, ragazzi, o voi riuscite ad ascoltarlo, a sentirlo? No, credo che ci siano problemi di linea e di connessione, anche questo è un altro, diciamo, un'altra cosa bella o brutta, come vogliamo vedere, della diretta. Avete, diciamo, la certezza che è così. Vabbè, continuiamo, aspettiamo ovviamente che Ciro possa ricollegarsi, e la domanda la sposto ai miei amici praticamente. Allora, Emilia, parliamo di questa coda di mercato. Osimhen è stato il protagonista, diciamo che da quando è a Napoli è protagonista molto spesso, e lo è stato fino alla fine, no?
Sì, diciamo che il colpo di scena finale se l'è proprio imbastito su misura, perché Osimhen è sempre stato vero un grandissimo, ha dato tanto al Napoli, ecco, come dicevamo prima nel fuori onda, ha lottato, ha sudato la maglia azzurra, e noi lo ringrazieremo sempre per questo, però contemporaneamente, secondo me, per come la vedo io, Victor Osimhen è stato anche quel calciatore sempre un po' sopra le righe, nel senso che esuberante, sarà comunque anche la giovane età ovviamente, perché io sono convinta che comunque anche calcisticamente Osimhen possa e debba crescere ancora tanto, ma proprio come uomo, come personaggio, come persona, anzi non come personaggio. E infatti, beh, abbiamo comunque letto di suoi exploit anche proprio negli ultimi tempi, la sua rabbia per il mancato passaggio che ne so a un club o a un altro, che può essere il Chelsea, il PSG. Poi alla fine, vabbè, si è trovato l'accordo col Galatasaray, tutti contenti, tutti felici, soprattutto secondo me Aurelio De Laurentiis, che è un furbacchione, perché sono convinta che tu facevi la domanda genio o ha sbagliato, per me è un genio, io resto convinta di questa cosa. Lui è, per quanto riguarda l'imprenditoria, lui è un grandissimo genio, non dico che avesse previsto tutto, ma insomma buona parte sì. Ecco che comunque Osimhen va al Galatasaray, che pagherà l'intero stipendio del nigeriano fino all'anno prossimo, a meno che non ci sia il colpo di mercato a gennaio, che magari io non credo, però vabbè, delle ultime ore, diciamo, la notizia, almeno per me, della clausola rescissoria che sarebbe scesa da 130 a 75 milioni e che sarà valida da luglio prossimo e solo per l'estero. Io penso che a questo punto della storia davvero doveva finire così, perché si era arrivati, secondo me, a un punto di non ritorno. Osimhen al Napoli aveva, secondo me, aveva dato tutto, non poteva andare oltre. Poi chiaramente si parlava già dall'anno scorso di una sua cessione, quindi voglio dire, si era arrivati all'epilogo. Ecco che adesso c'è stato, dopo insomma un'estate rocambolesca, lo sappiamo tutti. E Gabriella, io penso che a questo punto siamo tutti felici e contenti così, va bene così. Adesso abbiamo Lukaku, pensiamo a Big Rom.
Diciamo che le questioni di connessione oggi, probabilmente per il fatto che dopo tanto tempo c'è stata della pioggia e c'è del vento, non sono proprio perfette. Ciro però è ritornato tra di noi, quindi gli restituisco la parola, perché stavamo parlando di quest'estate che è stata bella, difficile e complicata, anche se direi che alla fine, diciamo, il mercato fatto mi lascia soddisfatta. È un'opinione personale, ovviamente. Vai, Ciro.
Piena di maltempo anche qui ai Camaldoli. Sì, dicevo, è stata un'estate molto complessa, complicata per tanti motivi. Ricordo già le parole di Antonio Conte alla presentazione a Palazzo Reale. Diceva: la mia decisione finale è su tutti i calciatori, tranne che per Victor Osimhen, perché ci sono degli accordi precedenti, quindi non spetta a me parlare anche del suo futuro. E il Napoli chiaramente ha cercato di vendere, di monetizzare da dalla cessione del calciatore nigeriano, finché poi il presidente è stato consapevole che insomma non...
Niente da fare, ho la sensazione che effettivamente il tempo voglia crearci dei problemi con la voce dei nostri ospiti. Vabbè, noi continuiamo a parlare di calcio e se Ciro riuscirà a ricollegarsi, ben sarà per noi, che lo aspettiamo con piacere. E volevo andare un momento, sempre per quanto riguarda il mercato, da Riccardo Cerino, che è il nostro redattore, l'ho detto, anche in qualità di fonico, e volevo chiedergli, visto che lui diciamo segue il Napoli da tanto, ma rispetto a noi insomma ha vissuto meno periodi di calcio mercato, ecco, come ha vissuto quest'estate del Napoli, se si dice soddisfatto dei movimenti in entrata soprattutto del club azzurro.
È stata un'estate movimentata e questo è innegabile. La cessione di Osimhen solo ai primi di settembre, infatti, nella testimonianza. Per quanto riguarda un giudizio al mercato, io sono soddisfatto dei colpi in entrata, che comunque arricchiscono un potenziale di una squadra che ne aveva un grande bisogno dopo i disastri dell'ultima stagione. Come voto non do un giudizio pienissimo, perché mi aspettavo almeno altri tre colpi oltre a quelli che sono già stati fatti. Il primo è quello del portiere Meret, questa è la settima stagione che è qui a Napoli, ma in tutta sincerità non ha mai dato grande affidabilità e grande garanzia, come tra l'altro è stato dimostrato anche quest'estate durante le amichevoli. Questo ciò non toglie chiaramente le grandi prestazioni contro il Modena. Se abbiamo passato il turno di Coppa Italia, il merito è anche suo, con i rigori neutralizzati nella lotteria finale e la paratona Kvist praticamente dopo la rimonta contro il Parma, che ha praticamente evitato il pareggio del Parma alla fine. Quindi il portiere sicuramente. Un difensore, infatti, vedere come sia Hermoso che Hummels alla Roma, mercato finito un po' ecco fa, non rosicare, però come dire, fa pensare che almeno uno dei due avrebbe potuto essere dei nostri. Famoso in particolare, ma come si sa purtroppo la mancata partecipazione alle coppe ha inciso sulla sua scelta, notizia proprio di qualche giorno fa. E poi un esterno di centrocampo, uno alla Zappacosta o alla Gosens, che tra l'altro è stato subito decisivo con la Fiorentina. E parallelamente mi aspettavo qualche altro movimento in uscita, come Juan Jesus e Mario Rui. Sono over 30 e quindi difficili da piazzare. Vedremo se in questi giorni, con i mercati ancora aperti, Turchia in particolare, potrà essere fatto qualcosa, soprattutto lato Mario Rui, perché Juan Jesus credo sia destinato a restare in questo ultimo anno, sappiamo la scadenza di qui ai prossimi mesi.
Sì, come avete visto e come io dico spesso al mio redattore, lui è il massimo dell'ipercriticità, perché tre colpi, cioè altri tre colpi, De Laurentiis non è divisivo, è proprio in separazione totale, sarebbe proprio la separazione totale dalla sua creatura. Io che sono abituata per abitudine, diciamo, o per forma caratteriale, a vedere il bicchiere mezzo pieno, invece sono soddisfatta del mercato del Napoli. Il mio preferito, a parte Big Rom, perché mi è simpatico, perché effettivamente fa reparto da solo, perché è un punto di riferimento là davanti, però io sono curiosissima di vedere come si inserirà in Serie A McTominay, perché per me è un signore del centrocampo, forse un po' troppo scozzese, un po' troppo britannico, quindi io sto aspettando di vederlo inserito nel nostro campionato, perché sono campionati notevolmente diversi, ma se mi fa la metà di quello che l'ho visto fare allo United, per me cioè, ma vale da solo insomma tutto il calciomercato del Napoli. Per quanto riguarda le uscite è complicato, c'è da dire che Mario Rui ha rifiutato tutto quello che era possibile rifiutare, e da questo punto di vista devono anche essere i procuratori che si devono dare una mossa, hanno delle commissioni molto molto generose e quindi lavorino, non parlino soltanto nel momento in cui devono mettere le clausole o devono far firmare i prolungamenti. Nel momento in cui una società ti dice di trovare una squadra per il tuo assistito, mettiti all'opera, perché il Napoli non lo ha detto due giorni prima della chiusura del calciomercato, per cui sì, cedere è ovviamente una cosa importante, però insomma non si è da soli, ecco, a farlo, questo volevo dire. Ovviamente in questa prima parte di campionato, ripeto, non abbiamo visto un Napoli sfavillante, ragazzi, però gli ultimi 10 minuti di Napoli-Parma, insomma, non dite che non vi hanno emozionato, perché non ci credo. Marco, per esempio, quei 10 minuti finali sono comunque vivi, cioè gonfi di emozioni, non possono lasciare indifferente.
Io so che tu sei professoressa, ma dopo ti faccio io la domanda e ti dico, quei 10 minuti finali di Napoli-Parma, quale Napoli di De Laurentiis ti ha ricordato?
Quello di Mazzarri.
Mamma mia, mamma mia, quel Napoli di primo Mazzarri fino al 99esimo, la vittoria di Cagliari 1-0 con Lavezzi che di solito tira in fallo laterale che segna all'ultimo secondo, o la vittoria a Torino in rimonta dallo 0-2. Questa squadra ha carattere, noi non aspettiamoci da questo Napoli qualità di gioco, il Conte lo ha fatto capire. Questa può giocare totalmente diversamente, ma sicuro, in maniera diversa, ma sicuro questa squadra dà il cuore fino alla fine e al 95esimo va lì per provare a vincersi la partita. Io mi aspetto in questa gestione del Napoli, che per la prima volta, forse ci è riuscito veramente solo ai tempi di Mazzarri in alcuni periodi, che Napoli sullo 0-0 a Torino con la Juve, speriamo di stare 0-0 o di vincere, al 92esimo non si accontenta buttando il pallone lontano, ma prova ad andarsi a prendere i 3 punti, perché questa mentalità è sempre mancata a Napoli con chiunque sia venuto, e secondo me Conte sta dando qualcosa di diverso. Ricordate che cosa ha detto Conte? Appena segnato Lukaku, sì, va bene, esultiamo, prendi questo pallone che ci portiamo i 3 punti a casa. Ragazzi, queste persone fanno la differenza e infiammano una piazza come quella di Napoli, che aveva bisogno di poco per infiammarsi, veramente aveva bisogno di uno che li faceva sudare, li faceva ammazzarsi di lavoro. Ed è giusto così. Poi, se posso aggiungere sempre qui su alcune osservazioni, Mario Rui secondo me è inqualificabile nei comportamenti, peccato perché lui è un pezzo anche della storia del Napoli, perché sul terzo scudetto del Napoli c'è anche lui, su alcuni secondi posti c'è anche lui. Avere questo atteggiamento di rifiutare tutti è fastidioso e rischia di lasciare pure un pessimo ricordo. Tra l'altro, per una volta non dobbiamo dare la colpa a Gioffredi, al procuratore, perché sembrerebbe che addirittura ci sia una rottura tra il procuratore e il calciatore, perché lui fa i suoi interessi, dice: ma se io ti tengo fermo 2 anni, tu hai finito di giocare, è vero, prendi soldi e non sono pochi, e chiedere sempre chi ha fatto quel rinnovo l'anno scorso di 3 anni per Mario Rui, sto ancora aspettando il nome e cognome, ma non lo troveremo mai. E invece sull'ultima osservazione che voglio farvi su Moyesus, secondo me poteva essere uno degli epurati, ma ho la sensazione che sia uno che conti tanto nello spogliatoio e che potrebbe contare anche al di fuori. Cioè, io mi aspetto da Moyesus una carriera dirigenziale nel Napoli, perché per quanto è scarso sul campo ha tanto peso sia sullo spogliatoio che sulla dirigenza. Questo è il mio punto di vista. Oh, magari mi sbaglierò, spero sempre che un giorno arrivi Marek piuttosto che farci rappresentare da Juan Jesus. Però,
come diciamo che Juan Jesus, che è venuto a Napoli per essere l'alternativa, lui il suo compito d'alternativa lo può svolgere tranquillamente. Si è ritrovato poi ad essere titolare inamovibile in campionato e in Champions, è andato in difficoltà e si sono visti i suoi limiti, però diciamo che il calciatore, l'uomo in quanto tale, da questo punto di vista non ha colpa, perché se uno non è tecnicamente non tutti possono essere buongiorno, non tutti possono essere screener là dietro, però se l'hai chiamato per fare l'alternativa, altrimenti dovresti dargli uno stipendio diverso e anche delle possibilità diverse. Riccardo mi chiedeva di aggiungere una cosa. Vai Riccardo, in attesa del prossimo ospite ti passo la linea, dimmi.
Sulla cessione di Osimhen, questa cessione inevitabilmente fa respirare il Napoli sul campo. Antonio Conte e il suo gruppo non avranno più questa presenza di questo fantasma che, pur non essendo aggregato al gruppo, comunque non si affollerà nei loro pensieri, per cui sul lato sportivo è una notizia positiva. Speriamo che lo sia anche sul versante economico nel corso dei prossimi mesi, però l'importante è che un gruppo dopo un'annata disastrata non viva altre preoccupazioni, che quindi possa lavorare con serenità.
Beh sì, sicuramente il problema adesso si è un problema, è una questione di affari e verrà discussa prossimamente nel momento in cui la cosa bella, però, e lo dico con un misto di orgoglio e fierezza, devo dire la verità, è il fatto che chiunque ci provi non riesca mai a prendere con un cappio alla gola un uomo di 75 anni che ha fatto del cinema la sua passione, la sua vita, e che in un certo senso, come diciamo noi dalle nostre parti, gira e volta, a volte gira, ma ritorna sempre tutto a monte. Non possono piacere gli atteggiamenti, sono la prima a cui non piace spesso il suo modo di porsi, anche il suo diciamo il suo comunicare, ma da questo punto di vista il fatto che il Napoli si possa permettere di tenere un calciatore come Osimhen in prestito da un'altra parte e fare a meno di quei soldi per poter operare sul mercato, beh, detto francamente, per come vanno oggi le cose in Italia, io di questo sono orgogliosa. Non lo so, forse un eccesso di campanilismo, può essere, per carità, non lo metto in dubbio, però è anche una questione di onestà, cioè perché non si devono tenere i conti in ordine? Perché esistono delle regole, perché gli altri non le devono rispettare e poi devono anche far man bassa comprando, spendendo? No, i conti devono essere rispettati, il Napoli c'ha i conti a posto, il Napoli ha scelto una linea, la segue, piaccia o non piaccia. Io vi devo dire la verità, io ho un debole per le persone coerenti, è più forte di me, mi piacciono assai. Credo che la questione cattivo tempo diciamo stia creando problemi anche al nostro secondo ospite. Lui è in una zona, diciamo, in cui il maltempo sta imperversando da qualche tempo, scusate la ripetizione brutta, però ormai è andata, e credo che abbia veramente problemi a intervenire, perché sapete, quando ci sono temporali di una certa portata, la connessione insomma non permette, diciamo, di mettersi in collegamento in maniera semplice. Continueremo a provarci, ovviamente, in modo da poter parlare con Mr. Luca Lacrimini, sia del suo trascorso in azzurro, qualcuno che boomer come me lo ricorderà, poi se riuscirò a parlargli glielo ricorderò. Adesso si interessa di calcio femminile, quindi diciamo che volevamo parlarne con lui. Dico subito che se oggi non dovessimo riuscirci, l'appuntamento sarà soltanto rimandato, a darla da destinarsi, ma lo faremo, perché comunque un amico della nostra trasmissione, un amico della famiglia Sacco, un grosso amico di Alessandro Sacco, e ovviamente, come sapete, io saluto sempre da questi microfoni il mio direttore e anche il suo papà, ovviamente, ci mancherebbe. E comunque continuiamo a parlare di calcio, e abbiamo accantonato, ripeto, queste prime tre giornate. Nella prima ci siamo alquanto diciamo, come dire, spaventati? Sì, devo dire la verità, nella prima a Verona io mi sono spaventata, sapevo che avremmo avuto delle difficoltà, ma non immaginavo quelle. Le due partite successive, insomma, mi hanno rimesso un tantino nell'equilibrio, l'equilibrio che deve trovare il Napoli, perché adesso il Napoli ha bisogno di equilibrio. La prossima trasferta sarà a Cagliari dopo la nostra sosta per le nazionali, vedremo come finisce questa Francia-Italia soprattutto. Secondo te, insomma, questa particolare trasferta, perché a Cagliari è sempre particolare andare a giocare, per delle cose, insomma, che riguardano il passato c'è sempre un clima molto molto pesante, insomma, così ritroveremo Gaetano, un altro dei colpi in uscita, che insomma deve crescere e dimostrare il suo valore, perché Gaetano è un elemento di valore, però ovviamente ci saranno ancora delle difficoltà. Tu credi che Conte a Cagliari schiererà tutte le nuove linee, cioè proverà il suo il centrocampo nuovo, gli scozzesi, o l'inserimento sarà, diciamo, graduale dei nuovi acquisti? Una tua opinione, ovviamente.
No, Gabri, no. Io penso che, a parte il fatto che rientreranno sia Gilmour che McTominay, ovviamente, che giocheranno con la Scozia, rientreranno poco prima della gara col Cagliari, quindi proprio tecnicamente immagino non ci sia proprio il tempo di prepararli alla gara. Quindi, secondo me, per come sta agendo Mister Conte, vedremo uno dei due o entrambi, no, uno dei due, secondo me. Opto più per McTominay contro la Juve, credo. Insomma, se lui riterrà opportuno, ovviamente, o almeno sufficiente la preparazione per l'altra gara. Io penso che in campo col Cagliari rivedremo la formazione che abbiamo visto col Parma, e credo invece, cioè tranne, diciamo, Raspadori, credo che vedremo Lukaku titolare dal primo minuto, perché adesso io credo che ogni partita sarà importante. Non c'è il big match oppure la partita meno impegnativa. Il Napoli non ha coppe, il Napoli non ha altre competizioni, dovrà impegnarsi in tutte le gare del campionato e soprattutto non dovrà mollare di un centimetro, perché la scorsa stagione è stata catastrofica, soprattutto per De Laurentiis. A parte, io tolgo il discorso tifosi, campo, allenatori che si sono succeduti uno dietro l'altro, io dico proprio che questa stagione dovrà essere il riscatto soprattutto per De Laurentiis, e lui ha investito tanto, non solo economicamente, proprio in termini di fiducia, è per l'allenatore e per questi nuovi arrivi che, insomma, sicuramente vedremo presto, presto in campo, perché, come hai detto tu prima, sia Gilmour che McTominay sono due signor giocatori. Però ti devo correggere, Gabri, hai detto due scozzesi. Gilmour è scozzese al 100%, McTominay invece è scozzese a metà, è anglo-scozzese, quindi ha più sangue inglese che scozzese, però lui ha scelto la Scozia, quindi diciamo che va bene così per noi. L'importante è che con la maglia azzurra dia in campo quello che deve dare, e soprattutto rientri perfettamente nei moduli, insomma, e nelle richieste di Antonio Conte. Ci aspettiamo, io ti dico la verità, non vedo l'ora che passino queste due settimane, perché quando non gioca il Napoli sembra che sia tutto fermo, la vita sia in stand by, quindi non vedo l'ora che ricominci il campionato, insomma, con vedere gli azzurri contro il Cagliari.
Sì, è così, mi preoccupa ancora di più se lui è al 50% inglese e al 50% scozzese, perché allora è proprio ancora più Premier Italia, perché io, insomma, lui lo vedo un talento del centrocampo incredibile, un signore del centrocampo, quindi insomma, intanto sappiamo che sono entrambi titolari nella partita contro la Polonia, quindi staremo a vedere, ce l'ha confermato Riccardo dalla regia, quindi seguiremo anche l'evolversi di questa gara. Invece vado su qualcosa di più tecnico. Marco, ascoltami bene, ok?
Paura.
Addirittura. No, non ti faccio nessuna domanda di latino né di letteratura, tranquillo. Allora, diciamo che quello che mi ha spaventato contro il Parma è stato il gol che abbiamo preso, ok? Cioè l'azione che ha portato al gol. Voi sapete, forse i nostri amici di Calcio Sprint non tantissimo, perché da poco che ci conosciamo, voi sapete che io detesto prendere gol, cioè io preferisco tanti 1-0 piuttosto che 10-4-3. Sono vecchio stile, sono boomer, e vabbè, però mi va bene così. Quando ho visto quello slalom, il giocatore Ducale mi sembrava l'Alberto Tomba dei tempi d'oro, uno slalom gigante perfetto fino al limite dell'area di rigore. Mi è venuto in mente qualcosa del passato, insomma, così, e aspettavo che qualcuno intervenisse. Ovviamente in quel momento avevo dimenticato che noi abbiamo difficoltà con questo benedetto centrocampo a due, diciamolo, perché così è inutile che ci si, insomma, è così. Il Napoli con Lobo e Anguissa, il centrocampo a due, va in difficoltà. Non c'è niente da fare. Mo che tu dopo li voglia chiamare Braccetti, voglia chiamare esterni, metteri quinti di centrocampo, in quelle situazioni il centrocampo a due a noi apre praterie. Ecco, vogliamo parlare di questo centrocampo? Come lo dobbiamo strutturare questo prossimo centrocampo? Soprattutto il McTominay di prima, 50 scozzese e 50 inglese. Io lo vedo signore di un centrocampo a tre. Dimmi tu.
Ah, intanto che McTominay è 50 scozzese e 50 inglese, penso che lo sappiano i genitori ed Emilia, cioè nel senso erano le uniche tre persone in questo momento che lo sapessero, quindi complimenti a lei che ci dà sempre queste chicche. Facciamo un passo indietro e andiamo. Recentemente io ho visto il film Scudetto del Napoli, mi è venuto da fare delle osservazioni, perché su un film bello di gioia il nostro presidente ama intossicarci parlando mezz'ora della partita Napoli-Milan, in cui abbiamo subito uno slalom che non so se vi ha ricordato qualcosa con quel Napoli-Parma, da posizione diversa, molto più campo eccetera, però era questo il primo elemento da vedere. Quindi anche col centrocampo a tre ho la sensazione che sia Lobotka che Anguissa non hanno la famosa cazzimma di fare il fallo e trattenere un calciatore prima che arrivi in area di rigore. Dopodiché il Napoli riprendeva anche nell'anno dei record gol così. Ho visto Rachmani poche volte farsi superare di testa dei difensori, Di Lorenzo come nell'occasione della traversa a volte disattento, perché le qualità di Di Lorenzo sono soprattutto nella fase offensiva. Quindi questi sono dei limiti. Io come Emilia penso che il Napoli vada a Cagliari e si presenti con la stessa formazione, ma proprio tranne Lukaku, con quegli 11 esattamente. Potrebbe cambiare Oliveira, Spinazzola, cioè piccoli dettagli, ma proprio
neanche
con quegli 11.
Marco, neanche Neres dall'inizio secondo te?
Secondo me no, perché quella è una partita diversa da Bologna e Parma. Là è tutto agonismo, là è uno su uomo su uomo, fallo, provocazioni. Parma e Bologna ti fanno giocare negli spazi dove a nozze. Poi io sono abbastanza convinto che Politano serva, cioè in questo momento lui vuole mantenere le gerarchie per creare uno spogliatoio compatto. Oggi Politano ha parlato bene di Neres, per capirci. E dall'altro lato io sono convinto anche che in sostanza lo stesso Neres possa essere sempre un'arma da ultimi 30 minuti che possa spaccare le partite nel finale. Ma dopo Cagliari io mi aspetto un lavoro molto certosino da parte di Antonio Conte, non ho dubbi, e vi faccio io questa domanda: e se Napoli 21 settembre ore 18 all'Allianz Stadium, mi pare che si chiami quello dei non colorati, si presentasse con un 3-5-2 dove nei 5 lì metto Neres a destra. Effetto sorpresa, sinistra sempre uno tra Spinas, forse Oliveira che è più difensivo, perché poi il 3-5-2 è il mantra di Conte, nei 5 uno è un esterno offensivo, l'altro è un esterno difensivo, perché altrimenti fai il Napoli di Reja che era 5-3-2, ok? Quindi uno dei due esterni deve essere molto offensivo, con i tre centrocampisti, ora puoi lavorare con i tre centrocampisti, ti mancava la terza qualità, il centrocampista che segnasse, e hai un ricambio. Permettimi, la mia speranza, so che si sta parlando, che i ricambi diventino due, perché Foloruscio è un patrimonio del calcio Napoli, è un altro calciatore che può entrare nelle rotazioni, e tu avresti cinque centrocampisti che con caratteristiche tutte diverse, che non è in Italia, per potersi alternare. Cioè io sono convinto che questa squadra a centrocampo ha poche carenze. Ultima sul centrocampo che mi viene da dire, è che è vero, Anguissa secondo me ha fatto la peggior partita da quando c'è la gestione Conte. Non mi piacciono i paraocchi e i pregiudizi. Anguissa sembra colpevole a prescindere. Anguissa ha fatto le prime partite, compresa quella di Verona, per me è stato il migliore in campo del Napoli, anche nelle partite di catastrofiche. Senza dubbio, il primo tempo col Parma ha giocato male, come lo stesso Lobotka, ma questo Anguissa mi ricorda l'Anguissa del Napoli di Spalletti, che finiva in condizione crescente al 97esimo con 5 attaccanti del Napoli, è lui che va a riempire l'area di rigore a segnare 2-1, non è un dettaglio. L'Anguissa di Spalletti cominciava spesso maluccio le partite, ma diventava dominante negli ultimi 30 minuti quando gli altri si stancavano. Quindi io non lo darei per un giocatore che, come dicono molti, destinato alla panchina. Io credo che lui lavorerà, lui intendo Conte, lavorerà per sviluppare un centrocampo a tre.
Assolutamente, non è un calciatore da panchina. Ha sbagliato il primo tempo con il Parma. Insomma, non mi pare che gli altri abbiano fatto meglio. E a Verona si è salvato, è stato uno di quelli che si è salvato nel caos totale e in quella debacle assurda. Assolutamente non è un giocatore che accantonerà, che Conte accantonerà. E poi a Conte piacciono i guerrieri. E lui dall'inizio Anguissa ha avuto la stima di Conte e la cosa è stata reciproca, cioè dopo pochissimi giorni lui subito rapporto con Conte, un feeling incredibile. Ciò significa, purtroppo il calcio è anche testa, e quando ci entri nella testa dei giocatori poi loro farebbero di tutto per te. Io ricordo un calciatore che a me tecnicamente piace molto, probabilmente uno dei più antipatici che popoli in questo momento la Serie A, che è Nicolò Barella, ok? Probabilmente un calciatore antipaticissimo che io porterei in tutte le squadre, se fossi allenatore me lo porterei dappertutto, ok? Siamo d'accordo. Io ricordo una frase di Nicolò Barella, il che disse: io, se Conte me lo chiede, vado in guerra per lui. Uno come Nicolò Barella, che non mi sembra proprio il ragazzino mansueto e facile da gestire, per cui Conte effettivamente deve avere questo suo modo di relazionarsi, ovviamente non con tutti, ci mancherebbe, ma non si può piacere a tutti. Però è così, per cui altro che dare per finito Anguissa, non ci credo proprio. Io penso che sul centrocampo Conte ci lavorerà. Andare a Torino con un 3-5-2, e perché no? Ragazzi, noi il problema di esserci, attaccati in maniera quasi spasmodica a questo 4-3-3 è stato un guaio, soprattutto nella scorsa stagione. Quando devi tirare i remi in barca, devi tirare i remi in barca. Quando devi provare a fare, quando ti devi mantenere lo 0-0, ti devi mantenere lo 0-0, perché così è punto dopo punto che si costruisce. Guardiola è bravissimo, figuriamoci, lo adoro, la Premier è bellissima, le Coppe dei Campioni le vince il Real Madrid con Carlo Ancelotti, che sfrutta quello che c'ha, ma un minimo di intelligenza a quest'uomo gliela vogliamo dare, che pare sempre che vinca per fortuna? Nella vita non si vince per fortuna, vinci una volta per fortuna, due per fortuna. Quando duri 20 anni, come giocatore sei un genio e come allenatore ancora di più, e significa che sei bravo. È inutile che ci andiamo a, a creare queste tipologie di problemi. Per cui io penso che il Napoli abbia bisogno di lavorare, ovviamente dando il tempo. Ragazzi, non è che adesso l'obiettivo è ritornare in Champions, quindi non cominciamo a parlare il Napoli deve vincere, cioè calmi, è un momento di ricostruzione, nonostante mi mancherà l'Europa e credo che mancherà anche a voi, perché la voglio giocare, pure la Conference io la voglio giocare, non mi interessa che sono viaggi incredibili così, io voglio giocare in Europa, ma quest'anno bene che l'Europa non ci sia, perché il Napoli ha bisogno di ricostruirsi mattone dopo mattone. Quest'anno abbiamo una società, perché abbiamo una società in campo, Oriali, Conte, uno staff, insomma gente così, se qualcuno insomma potesse effettivamente andare via, ancora qualcun altro, non è che mi dispiacerebbe, ma insomma non si può fare, però sarà effettivamente così. Poi gli altri me lo devono ancora dimostrare tutto il loro valore, eh? Cioè il Milan mi deve dimostrare che è in gamba. Thiago Motta, allenare a Bologna è una cosa, la prima partita complicata che ha avuto è stato veramente, cioè l'ho guardata per lavoro, diciamola tutto, però era qualcosa che mi ricordava il Bologna dell'anno scorso, no, dito. Quindi insomma andiamoci piano con tutte queste cose, abbiamo un obiettivo, l'obiettivo potrebbe essere la Coppa Italia per esempio per quest'anno, potremmo cercare di far bene in Coppa Italia, dobbiamo cercare di far bene in Coppa Italia perché può essere un obiettivo, e poi bisogna rientrare tra le prime quattro. Non facciamo voli pindarici, facciamo le torte, vogliamo fare le torte per Lukaku, vabbè, facciamo le torte per Lukaku. Qualcuna possiamo fare anche con altro tipo di crema, non a cioccolata, perché McTominay insomma è biondo, quindi potrebbe esserci la crema pasticcera normale, ma non facciamo altro, non facciamo voli pindarici, seguiamo il Napoli e raccontiamolo in maniera professionale. Poi brindisi ce li andiamo a fare da soli da qualche altra parte. Io ritorno sempre, perché secondo me la professionalità noi ce la stiamo un tantinello veramente diciamo accantonando, e alla categoria non fa affatto bene, assolutamente. Siamo quasi in addirittura d'arrivo, penso ci sia ancora qualche altro minuto, quindi voglio fare un altro giro di domande per tutti voi. Emi, allora, se dovessimo effettivamente dare un voto a questi 20 anni di De Laurentiis, a questo personaggio, io a volte quando lo guardo mi fa sorridere soltanto per come lui prende la scena. Sappiamo benissimo quanto è difficile io e te raccontare De Laurentiis, mettersi insomma a disposizione del suo eloquio e della sua comunicazione, io e te lo sappiamo insomma quanto è complicato, no? Ecco, in questi 20 anni di De Laurentiis, in sintesi, come li definisci?
Ma guarda, Gabriella, 20 anni di De Laurentiis, definirli con una sola parola mi risulta alquanto difficile, ti dico la verità. Perché De Laurentiis a tratti è stato anche definito un non amante del Napoli, di Napoli, del calcio, e noi lo conosciamo come un produttore cinematografico ovviamente di grande successo, sappiamo benissimo che ogni cosa che ha toccato è diventato oro. In questi 20 anni sappiamo bene che ha portato il Napoli a grandissimi livelli. Se non ricordo male, dopo 14 anni, questo è il primo anno che il Napoli non gioca in Europa. Questo ci fa male, chiaramente, lo sappiamo benissimo. Però allo stesso tempo non possiamo dimenticare i passati 14 anni. E questo grazie a lui, grazie alla sua politica di gestione. L'unica cosa che mi sento, e non nascondo, l'ho fatto, di criticare ad Aurelio De Laurentiis, a volte proprio quel suo modo di comunicare, non so come definirlo, forse arrogante, vogliamo dire, qualche volta, di colui che sa sempre a quella prosopopea di sapere sempre che sta dicendo la cosa giusta al momento giusto, e questo non è, cioè non è così, non è umano, ecco, non è umano, ognuno di noi sbaglia. E io ti dirò di più, non è per spezzare una lancia in suo favore, io penso che la stagione scorsa sia servita tanto a De Laurentiis. Mi spiego. Lui ha sempre creduto, anzi no, ce la ricordiamo tutti, chiunque può allenare questo Napoli. Io penso che si sia pentito a morte dopo di quelle parole, specialmente dopo aver cambiato 3 allenatori nel corso di una stagione. Quindi secondo me ha capito gli errori che ha fatto e ne ha fatto buon uso, cioè ecco, vedi, si è prodigato quest'anno. 150 milioni di mercato non sono da De Laurentiis, secondo me, ecco, senza aspettare la cessione di Osimhen. Però lui ha capito che evidentemente per vedere il Napoli ancora in alto, come dici tu, non sicuramente sperando nella vittoria dello scudetto, ma comunque nella zona alta della classifica, perché credo che questo che speriamo tutti, De Laurentiis ha capito che questa era la politica giusta. E quindi io, se tu mi hai chiesto un voto a questi 20 anni di De Laurentiis, io ti dico 8. Non ti dico di più per la spiegazione che ti ho dato prima, perché comunque credo che a volte lui pecchi un po' nella comunicazione, ma 8/9 va bene. Marco, 8/9, so che Marco non è molto d'accordo con me, però è un voto altissimo, guarda che è un voto altissimo, perché poi 10 è la perfezione, quindi nessuno di noi è perfetto, credo che De Laurentiis non lo sia, l'ha capito anche lui, per carità, e quindi io penso che fondamentalmente non possiamo dimenticare quello che il nostro presidente ha dato, dico nostro presidente perché sono una tifosissima del Napoli, è questo che si sappia in giro. Sono una giornalista, so fare il mio lavoro, so benissimo che bisogna essere obiettivi in generale, ma sono il resto tifosa del Napoli, quindi ripeto, il nostro presidente ha dato tanto in questi 20 anni al Napoli e a noi tifosi anche, quindi 8/9, Gabri.
Sì, sono d'accordo. Ripeto, come ho detto all'inizio, lui è un personaggio divisivo, però io, come ripeto sempre, sono boomer e ho vissuto degli anni atroci, delle estati in cui veramente ho avuto paura, ma soprattutto di scomparire per sempre. Quindi quando mi vengono a dire vendi e vattene, vendi così, e io dico: quanti anni avete, ragazzi? 20? E significa che quello che abbiamo vissuto, quelle bruciature sulla pelle, quell'aspettare fuori da un tribunale che qualcosa in cui ti sei, che eri rispecchiato per tutta la vita, potesse scomparire, beh, se non hai vissuto quel tipo di sensazione, è difficile che tu possa andare a giudicare. E dico a questi stessi ragazzi, soprattutto quelli giovani, soprattutto quelli che non hanno vissuto l'era Maradona, quegli anni, quei momenti emozionanti, è stato comunque il signor De Laurentiis, con i suoi pregi e i suoi difetti, tantissimi difetti, tantissimissimi, che vi ha fatto vivere un anno da protagonisti. Dopo ha sbagliato? Beati voi che non sbagliate mai, dico io. Beati voi che non sbagliate mai. Io penso che gli errori compiuti da De Laurentiis nell'anno post-scudetto siano, questa è una mia opinione che può essere opinabilissima, ci mancherebbe, siano stati dovuti proprio all'eccessivo entusiasmo. C'è un entusiasmo incredibile, il sopravvalutare una propria creatura, no? Come quando una mamma, il ragazzino prende 10 e lode all'esame di terza media e lo mette nel liceo classico più difficile di Napoli, nella sezione peggiore, perché tanto quello è bravo. A parte che è un ragazzino, a parte che c'è una differenza incredibile e ogni anno non è uguale all'altro, per cui è la stessa cosa che ha fatto De Laurentiis, e per questo anche dei rinnovi assurdi, perché effettivamente ci sono stati dei rinnovi assurdi, lontani proprio dalla sua linea gestionale, ok? Proprio dovuti, secondo me, a un eccessivo entusiasmo. Si è fatto prendere la mano il buon Aurelio, e alla fine, insomma, è stato il suo cinepanettone più riuscito, più bello, più emozionante, più vivo, più, diciamo, formante per tutti quanti noi. Fare un film all'anno, tra virgolette, può essere semplice. Vincere uno scudetto dopo 33 ti può dare la testa, ragazzi, se non sei, soprattutto se non sei dell'ambiente, soprattutto se non sei uno che è abituato a delegare. L'ha capito quest'anno. La cosa più importante di quest'anno è proprio il potere di delega che lui ha dato, che lui non l'aveva mai fatto. Quindi, da questo punto di vista, insomma, stiamo vicino a questa squadra. Noi, come addetti ai lavori, i tifosi facciano i tifosi, e come dice Conte, il Maradona faccio il Maradona, che poi Conte fa Conte, che poi Anghissà deve fare Anghissà, e se Anghissà deve essere tolto dal campo, Conte lo toglie. Se Meret dovesse incorrere adesso, Conte Meret non lo può togliere. Meret ha salvato due partite, non una, due, per il momento è stato uno dei migliori in campo, e tu non lo puoi togliere, tanto che il Napoli sta valutando un'altra opzione di rinnovo per lui.
Gabri, permettimi una parola, scusami, certo, se ti interrompo, a proposito di Meret, non è per andare in era andare contro Riccardo, prima parlava di Meret, però è stato Conte a dire tu sei il mio portiere, come lui ha scelto Di Lorenzo, ha scelto Kvaratskhelia, Lobotka, Anghissà, ha scelto Meret, e secondo me è molto spesso sottovalutato Meret, semplicemente, e questa è una mia opinione, perché Alex Meret non ha quel carattere, quella personalità, ecco cosa manca a Meret, la personalità, quella forza caratteriale, però secondo me è un bravo portiere, e, cioè, io mi fido anche di quello che ha detto Conte, cioè, già secondo me lo era, però con le parole di Conte che confermano la sua presenza, Meret sta là, nessuno lo muove. Scusami se ti ho interrotto, Gabri.
Ci mancherebbe, assolutamente, anche perché così a Napoli purtroppo sia la stampa molte volte diventa come il tifoso da social e da bar, senza rendersi conto. Stiamo parlando di Meret, è uno dei migliori portieri italiani tra i pali, ho detto tra i pali, ok, perché il calcio ancora lo so vedere, quindi tra i pali è uno dei migliori. Se Meret sbaglia è crocifisso, così come Juan Jesus. Se Quara fa 10 dribbling in una partita e non capisce che a un certo punto la palla la deve mollare, e la deve mollare, è uguale all'errore di Meret, soltanto che noi, perché lui è dribblomane, a noi ci piacciono assai queste cose, la prima so io. Un dribbling, due, tre, tu lo accompagni con gli occhi, no, fino alla fine. Ragazzi, gli errori nel calcio sono quelli. Nel calcio l'intelligenza massima è sapere quanti devi liberare della palla, perché è un gioco di squadra. Il portiere invece è da solo. Io sempre questo dico. Vabbè, sono un insegnante di italiano, quindi c'è una poesia di Saba bellissima sul ruolo del portiere. Ok? Il portiere è da solo, per cui ci sono altri, è ovvio che ci sono dei portieri grandissimi, fate così. Ragazzi, noi abbiamo adorato Pepe Reina. Pepe Reina è uno di quelli che commette più errori in un campionato di calcio, e noi l'abbiamo idolatrato perché Pepe Reina era frizzante. Meret no, Meret ha un altro carattere. Meret è friulano, Meret è come Zoff. Beh, io vi posso dire che dopo Zoff di grandi portieri io ne ho visti pochi, ma pochi veramente italiani. Buffon, ma con il suo carattere particolare, Buffon è un'eccezione, è stata un'eccezione Buffon da questo punto di vista, ma prima c'era una scuola di portieri molto molto, come quella dei difensori, molto molto più pregnante in Italia. Adesso invece è diventato difficile, come per tutti i difensori. E io l'ultima coppia vera di difensori italiani di un certo peso e di un certo livello la ricordo targata Cannavaro Nesta. Dopo mi sono dovuta arrabattare per i difensori italiani, Per cui, prima di dare giudizi, vediamo anche il resto. Il Napoli deve cambiare portiere, Caprile che è un ottimo portiere, secondo me sarà il portiere del futuro. Ma adesso chi metti? Navas? Ma insomma, avanti ragazzi, siamo seri, parliamo di calcio, non parliamo di fantacalcio. Al fantacalcio poi ci compriamo chiunque vogliamo, se siamo furbi, ma se dobbiamo parlare di calcio, quello effettivo, dobbiamo essere abbastanza, diciamo, lucidi e razionali, e noi molte volte rischiamo di non esserlo. Un'ultima, penso di avere un minuto ancora, lo volevo dedicare a Riccardo, perché prima lui ha parlato di Meret, ma noi stiamo aspettando un altro rinnovo, che è quello di Quara, giusto? Quindi fra papini che parlano, fra procuratori, fra vado un momento in Georgia, no, poi torno, ma vado prima a vedere il bambino, così pare che si stia arrivando a questo, che adesso ci sia il tempo di poter effettivamente fare questo rinnovo. Che ne dici?
Sì, stando alle ultime news, sarà un rinnovo quinquennale con un aumento dell'ingaggio. Sappiamo che Cavare è uno dei meno pagati della rosa, anche di quelli che sono attualmente fuori squadra. Io penso che sia arrivato il momento di portare a casa questo rinnovo, perché non solo si sta aspettando da molto tempo e quest'estate è stato per un momento messo in discussione, ma perché per dare a Cavara le giuste prospettive di crescita e di valorizzazione dopo l'anno dello scudetto anche nel Napoli di Conte, che speriamo di, abbiamo già visto in questo agosto, speriamo di continuare a vedere dalla partita di Cagliari. Quindi sì, io penso che si debba fare questo rinnovo e ora che il mercato è concluso non ci sia tempo da perdere, ecco.
Sì, perché effettivamente c'era, diciamo, il problema, il caso Osimhen da risolvere, è stato risolto, adesso ci si può dedicare a Quiccia. Ragazzi, io mi accorgo in questo momento che siamo giunti alla fine. Quando parliamo di calcio, la prima sono io, insomma, potrei andare avanti per ore, ma non è il caso, anche perché i nostri radioascoltatori potrebbero chiederci la fine di queste chiacchiere. Quindi io vi saluto, saluto Marco Lepore da Monza, il nostro straniero in formazione, e se volete sapere qualcosa sul calcio giovanile, collegatevi con la trasmissione, che le chicche sicuramente ci sono. Saluto Riccardo e lo ringrazio perché lui è sempre attivo nella nostra redazione, sia da un punto di vista giornalistico, sia per il tempo che vi dedica, sia da un punto di vista tecnico, perché lui comunque fa il fonico e ci permette di andare in onda, per cui grazie, grazie sempre. E ringrazio Emilia, la mia amica di sempre, prima amica e poi collega molto molto dopo, ma in effetti amica da tempo in memore, con cui dividiamo questo spazio radio, e quindi la ringrazio come sempre. E ovviamente ringrazio la supervisione di Valerio Granato, che ci ha dato la possibilità, ci ha dato insomma i tempi, i luoghi, i mezzi anche per poter effettivamente fare radio. E ringrazio ovviamente il Napoli Online, che è il mio giornale, che è il nostro giornale, e ringrazio Pino Sacco, che è il direttore e che ci ha salutato prima, che risentirete nelle prossime trasmissioni, e vi do appuntamento con tutti noi, con la nostra redazione, il Napoli Online e Calcio Sprint, a lunedì sempre intorno alle 19:15, sempre su Radio IBR Scampia, e preparandoci ovviamente al campionato di calcio che ricomincerà e che seguiremo, ovviamente lo avete capito, passo dopo passo. Alla prossima a tutti, buona serata e tanti saluti dal Napoli Online e da Calcio Sprint. Ciao a tutti.
Calcio Sprint. A cura della redazione di Il Napoli Online, Sport Magazine di Alessandro Sacco.